a un saggio come quello di Diano e se vogliamo un riferimento a una figura come quella di quel maestro, potrebbe evidentemente bastare, ce ne siamo valsi ieri, l'immagine che in un certo senso troneggia verso quelle zone in quelle zone del saggio che vanno verso la clausola, l'immagine, dicevo, di Socrate come punto sintetico tra i filoni mitologici di Achille e di Odisseo e conseguentemente anche come luogo di, in un certo senso, composizione di fronte al grande pathos di un mistero finale della filiera della forma e della filiera dell'evento, perché come ricordavamo ieri, in questo grande saggio che vuole essere un grande saggio, su questo poi dovremo tornare, ha in qualche modo una scrittura che è calamitata dalla passione per il culmine, dal desiderio di stare in un certo senso nell'insostenibile e quindi in un certo senso anche, come possiamo dire, alimentata da una consuetudine con quell'elemento lacerante, se vogliamo, ma proprio nella lacerazione perfetto che è del sublime, insomma. Socrate, come ricordavamo, per un verso è l'eroe della forma ed è colui che porta in un certo senso la forma ad un esito tragico al di là della tragedia, porta in qualche modo la forma a diventare l'esercizio, la tragedia più bella avrebbe detto Platone, superiore della contemplazione del Teorein, e per questo appunto, come sappiamo, può peraltro morire come un eroe tragico, non cedendo su se stesso, se vogliamo, per usare una formula anacronistica, ma secondo me è validamente ermeneutica, non cedendo sul proprio desiderio. E quindi non cedendo sul desiderio, perché Socrate in un certo senso muore perché è il maestro della corsa di Eros verso le idee e conseguentemente non può cedere su quello che è il destino che Eros gli propone, quello che lo porta non a caso nell'immagine particolarmente suggestiva di Diano, ad essere visitato nella notte che precede la sua morte nella sua cella dai nomoi, dalle leggi, in forma di esseri viventi, qualcosa in cui la contemplazione perde ogni tratto di astrattezza e in un certo senso si realizza quella evidenza dell'iperuranio nella terra, l'evidenza in altri termini del trasparire effettivo dell'assù, come avrebbe detto Plotino, al cuore del qui, che tutto sommato la parte finale del simposio sceneggiava come eccellenza di Socrate nelle circostanze più comuni della vita di ogni giorno. Socrate è colui che sempre in qualche modo sta contemplando le idee, ma contemplare veramente le idee non significa guardare da un'altra parte, significa in qualche modo attraversare le forme dell'adesso, del qui, del contingente, nella luce dell'idea. Ma nella versione di Diano, Socrate in qualche modo ha anche le virtù di Ulisse. Le virtù di Ulisse sono quelle che nella partizione, così Schopenhaueriani c'hanno in qualche modo in due principi, forma ed evento, sta dalla parte dell'evento, perché Ulisse evidentemente sta dalla parte della contingenza, visto che è l'eroe della Metis, visto che è colui che sa in ogni circostanza cercare il rischio ma attraversarlo cavandosi d'impaccio, è anche colui che in un certo senso è innamorato dei singoli casi. E conseguentemente in questa vertiginosa serie di corrispondenze Ulisse può essere l'eroe non platonico, non aristotelico, non in un certo senso potrebbe essere anche non socratico, l'eroe non della forma, ma dell'evento, della psiche, di ciò che capita e che ciò che capitando mette nella condizione di dover profondere in questa situazione il complesso delle risorse metiche e fronetiche, insomma, di cui abbiamo parlato più volte, la capacità di governare la situazione, di risolverla in qualche modo a proprio vantaggio. Il che significa in un certo senso riconoscerne la singolarità, non pensare di poterla governare riconducendola a forme generali. Cogliere l'esatto particolare, non certo lamentare perché il particolare non si adatta esattamente a una norma più generale. Ora, sotto questo profilo si potrebbe, non abbiamo molto tempo per farlo, vedere come in realtà questi due principi, su quello dell'evento ritorneremo tra poco, anche perché questa filiera gnostica che si complica nelle pagine di Diano con l'evento per eccellenza, l'evento madre di tutti gli eventi, che è la nascita del palestinese Gesù, che in un certo senso segue, per così dire, questo irrompere semita nella lingua greca. La filiera dell'evento è in qualche modo la filiera che esplode nella grande diaspora greca dell'ellenismo, quella che fa sì che esista una grande letteratura greca che è fatta di non greci, di siriani, di fenici, di caldei, di ebrei. La lingua greca, per così dire, che diventa un po' come sarà l'arabo per la filosofia nel Medioevo o il persiano per la poesia, dalla Persia alla India all'Indonesia, in un periodo corrispondente per noi al tardo Medioevo, alla prima antichità, o come sarà in qualche modo pensando il francese nel 7-800 in Europa, insomma, no? Quand l'Europe parle français, per citare un titolo di un bel volumetto di Fumaroli che rievoca con particolare verve quell'epoca. Ecco, ma il mondo, come dicevamo, della filiera dell'evento è il mondo policromo, come la stoa da cui gli stoici ricavano il loro nome, la stoa poichile, il portico dipinto, così essenzialmente l'immaginazione degli stoici è un'immaginazione più che greca, grande mediterranea, fatta di colori cangianti, insomma. Se, come abbiamo in qualche modo ricordato nella vicenda di Elena di Troia, si insinua abissale il dubbio che Elena non sia mai andata a Troia con Paride, che a Paride sia andato soltanto un fantasma. Beh, allora dobbiamo accettare la versione che ci dice che Elena è stata rapita e portata nell'antro del dio Proteo. E il dio Proteo è il dio della metamorfosi, del continuo cambiamento, della pluralità infinita e illimitata delle fattezze del mondo e della vita. In realtà cosa sta facendo Diano? Diano sta facendo una cosa che ha molto a che fare con il desiderio suo, ma con il desiderio tu cuo. Stai in qualche modo tentando di compiere un'operazione platonica, là dove il Platone però sia il Platone che ha gli occhi incomunicabili, che ha Socrate nel momento della morte, che quindi è un Platone che consente, per così dire, a Socrate di essere ad un tempo stesso erede di Achille, ma anche erede di Ulisse. È essenzialmente il desiderio che porta, in un certo senso, sino a quella soglia oltre la quale effettivamente non vi è nessun oggetto che possa essere posseduto, neanche per la voglia che anima la conoscenza. Non è un caso, come vi leggevo ieri, che alla fine del saggio compaia, come possiamo dire, tenuto in piedi da un'orchestra da grande tardo romanticismo, come possiamo dire, molto molto Richard Strauss, molto Buchner in definitiva, l'immagine dell'uno, l'uno che coincide col nulla, l'uno che coincide col nulla al di là dello stesso pensiero. Di fronte a questa soglia affascinante si potrebbe dire che il desiderio si arresta, o per meglio dire il desiderio di questa Sibea. In che forma? Beh, nella forma che prende a questo punto, nella sua coerenza di scrittura, il saggio. Perché in un certo senso, questo anche dobbiamo, credo, ricavare dal discorso che abbiamo fatto nel simposio, la creazione artistica, e in questo caso ci troviamo di fronte a una creazione artistica che risolve in un certo senso artisticamente esattamente il desiderio proprio della filosofia, beh, in un certo senso ci troviamo di fronte a un desiderio che si dispiega non possedendo qualcosa, ma diventando esso stesso qualcosa. E qualcosa in un certo senso di perfetto e di infinito nello stesso tempo. In questo caso, come possiamo dire, il saggio si prende, il saggio, proprio tutte le pagine del saggio, tutta la scrittura del saggio, si prende in qualche modo il ruolo di essere esso stesso nel suo insieme, la luminosa e in un certo senso appaccinante vista della soglia oltre il quale c'è soltanto l'uno e il nulla. Potremmo dire che il desiderio è diventato in un certo senso un desiderio assoluto. Tutto il saggio non fa che desiderare, ma desiderando desidera pienamente il proprio desiderare, desidera se stesso. E non a caso, visto che, come possiamo dire, come ci insegnava il grande Totò, filosofo tra i massimi della cultura italiana, quando si tocca il sublime occorre sempre essenzialmente un moto di spirito che ci riporti giù, il saggio di Diano potrebbe anche essere letto con la sottolineatura, volendo caricaturale, del suo afflato. Perché, come spesso accade nel grande saggio, nella grande scrittura, c'è il desiderio di produrre quell'effetto di silenzio, di ammutolimento attorno a sé, che è il vero sigillo del grande classico. Come possiamo dire? Un'altezza che lascia muti e che lascia, come possiamo dire, in un certo senso azzerati. Un po' la fascinazione che Alcibiade rimprovera essenzialmente a Socrate di esercitare, quella per cui si potrebbe sedere accanto a Socrate, ascoltarlo e diventare vecchi così, senza che nella vita accada più niente se non questo. Beh, una tentazione di questo tipo era senz'altro una tentazione che agiva nella volontà seduttiva della retorica, per dir così, degli Altmeister, no? Degli antichi maestri. E Diano indubbiamente era uno degli antichi maestri, uno di questi essenzialmente professori seduttori, che avevano in qualche modo come loro vocazione quella di essere vissuti come un vertice dell'esperienza spirituale per coloro che li ascoltavano. Questa si potrebbe definire da un punto di vista delle politiche universitarie un brutto vizio accademico, visto che sarebbe tutto sommato meglio con gli studenti predisporre un quadro molto preciso, pedagogisticamente calcolato, delle abilità da acquisire e verificare la loro progressiva acquisizione attraverso una serie di questionari a risposta bloccata, a cui in qualche modo consentire di aggiungere delle osservazioni personali in un inglese meglio se dal sapore vagamente Hong Kong-Taiwan. Come possiamo dire, forse c'è della serietà in questa posizione, però come possiamo dire, questa cosa forse dona a un saggio come quello di Diano, proprio per l'aspetto in qualche modo che vi pone il desiderio, l'ulteriore suggestione di un sontuoso anacronismo. Ma detto questo, riprendiamo in maniera appena un po' più ordinata qualcuna delle sue pagine. E, tra l'altro, scusate, non so se qualcuno di voi abbia abbandonato per caso su questa cattedra questo volume, che io potrei anche nella mia follia pensare destinato a me visto il tema, ma credo che in realtà appartenga a qualcun altro, perché si intitola Syrian Elegy, elegia siriana, e come possiamo dire evoca tutta una serie di luoghi che a me sono particolarmente cari e che in un certo senso sono anche i luoghi e le scene di tutto questo versante semitico che entra nella lingua greca, insomma. Ma chissà, comunque se qualcuno lo rivendica è qua. Comunque torniamo, dicevo, alle pagine che ci interessano. Comunque ricordate, l'inizio del saggio prende lo spunto da un'occasione. Anche su questo si potrebbe riflettere molto. Il saggio, il grande saggio, in un certo senso, che è una delle forme appunto più sfrenatamente desideranti, in genere prende lo spunto da un'occasione particolare per tentare di ricostruire un tutto, o se vogliamo, una mise en abyme del tutto. E non a caso in queste poche pagine, come possiamo dire, si potrebbero anche intitolare l'essenza della civiltà greca. Diano cerca in qualche modo di disegnare il gesto, la physis, quasi si potrebbe dire, di ciò che è greco e di ciò che è greco per noi. Ma lo spunto è occasionale, come vi diceva, il confronto tra sillogismo aristotelico e sillogismo storico. E grossolanamente si può dire che sostanzialmente, mentre il sillogismo aristotelico sta dalla parte della forma logica che cerca universali e vuole inscalfibili le sue produzioni, il sillogismo degli stoici è un sillogismo che opera sugli eventi. E sostanzialmente sembra tutto sommato indifferente alla passione per la nanche, per la necessità che invece caratterizza la logica aristotelica. Gli stoici quindi ignorano il sillogismo che trae la sua necessità dalla forma. Il loro sillogismo ha due figure principali, una ipotetica e l'altra disgiuntiva. Fatto capitale e generalmente non osservato, i termini enunciano eventi e non concetti. I concetti non hanno realtà. Gli stoici sono nominalisti integrali. Realtà hanno solo i corpi. Nominalisti. Nominalisti, ovviamente, ovvio cortocircuito. Il termine nominalismo è un termine proprio della cultura filosofica e teologica medievale, no? Per intendersi. Nominalismo, Rossellino da Bordeaux, per fare in qualche modo un nome famoso, spero ancora famoso. E quindi sostanzialmente coloro che ritengono che i concetti siano pure flatus vocis. I concetti non hanno consistenza, le cose hanno consistenza. Le parole sono solo parole, anche questo effettivamente è un grande filone letterario, no? Avete presente il grande monologo di Falstaff in Shakespeare, no? Quando i suoi servitori si rifiutano di prestare di aiuto in una tresca, invocando l'onore. Appunto, ma che cos'è l'onore di Raffaele a Falstaff? No? L'onore è in grado di curare un piede, di riempire la pancia, di riattaccare un capello alla testa? No, l'onore non è chirurgo. Ecco, è soltanto una parola. Cosa c'è in questa parola? C'è dell'aria e nient'altro. Quella tipica torsione verso la dissoluzione delle forme d'ordine del mondo che caratterizza i momenti di massima apertura dei personaggi shakespeariani sulla sostanza del loro destino, no? Un po' come Macbeth, insomma, no? Ricordate il grande monologo, no? La vita, che cos'è? La storia di un povero idiota, tutto soffi, rumore, sbatter di denti, e che non significa niente. Ecco, dico, gli stoici, sotto perfino, sono nominalisti. Non credono alla trama razionale buttata sul mondo e presentata come suo scheletro, come sua struttura interna. In realtà hanno solo i corpi, ma non i corpi in quanto tali, che si ricadrebbe nella forma e quindi nel concetto, come ci ricade Epicuro, bensì i corpi come realtà storica, nell'atto in cui sono colti dal senso, come eventi, tati in canota, come essi dicono. Esistono cioè soltanto le cose che capitano. Di qui la dottrina che solo il presente è reale e che in ogni giudizio è predicato è sempre un verbo, anche quando ha la forma di un nome. Socrate è virtuoso, equivale a Socrate sta esercitando la virtù. Ed è per questo che si dicono che la virtù è un corpo, perché dove mai la virtù se non in questo Socrate qui che beve la cicuta? Ed ecco le loro, discutere in sede filologica, questo di Diano, ed ecco le loro famose universalmente fraintese categorie. Primo il soggetto, il pure semplice questo, che si indica, come essi dicono, con il dito, la deissi proprio, no? E non ha altra determinazione che essere in et nunc. Poi viene la qualità, che tiene il luogo della forma, ma sempre come qualità storica. L'esempio che essi vi danno è Socrate. Terzo è il possekein, ritrovarsi in questa o quell'altra condizione particolare, che abbraccia tutto quello che per Socrate ed Epicuro cade nella sfera dell'accidente. L'accidente, il simbebekos, quello che capita. Beh, come possiamo dire? Si direbbe la posizione filosofica, in questo senso dominante, non stoica, direbbe, per usare la formula invece latina e quindi giuridica, de minimis non curat pretor. E d'altra parte, in qualche modo, Hegel stesso dirà, no, tanto peggio per i fatti, tanto peggio per i dettagli. Le cose che capitano, capitano, non saranno mica una cosa importante, sono appunto dettagli. No, ma per gli stoici solo questo accade, solo questo c'è. Solo le cose che capitano, neanche i corpi esistono come corpi che esistono al di là dell'accadimento in cui li percepiamo. Il corpo come la grande statua, la bellezza fulgida, che in un certo senso già si sfonda in direzione dell'eterno, questo non c'è. I corpi sono una parvenza, sono l'evento circoscritto nel tempo. Noi stessi siamo, e questo è uno spunto però molto interessante, che si lega ad altre dimensioni della vicenda letteraria e filosofica, siamo qualcosa che continuamente diviene, siamo sempre noi e qualcos'altro. Quante volte in un certo senso troviamo nella letteratura, nella poesia, a volte anche nella nostra esistenza, questa insorgenza? Perché mi stai inchiodando ad essere quella cosa che sostieni ero qualche giorno fa? E guardate che occorrono delle belle risorse per convincerci che siamo quello che siamo. Occorrono carte di identità, prefetture, questure, certificati di iscrizione, fototessera, per ricordarci che quello che ha fatto un tizio a cui è stato dato il nostro nome 3 anni fa, se non è scattata la prescrizione, può riguardarci più che mai adesso. Insomma, l'esercizio con cui ci si convince che ciascuno di noi è proprio esattamente quell'io, con quella biografia, quei ricordi e quelle imputazioni possibili, beh, occorre tutta una società che si sforzi per ottenere questo risultato. Quarta e ultima categoria, in cui tutte le altre sono comprese, e quale sola esse diventano, e nella quale sola esse diventano reali, la relazione, la categoria della realtà in atto, dove il qui coincide col tutto e l'ora con il sempre, e che Crisippo paragonava alla volta. E dunque, questo Socrate qui che sta discutendo con Callia, un evento, e questa è la realtà. Quindi la realtà è ciò che capita, letteralmente ciò che capita. Ma come ricorderà Viano in un suo scritto di commento al proprio saggio, l'evento è qualcosa che certo attiene alla semantica di Tincano, ma essenzialmente nella forma di ciò che prende poi, e qui c'è un'interessante storia della parola, storia dell'evoluzione della parola, la forma della tiche. E tiche si può senz'altro tradurre con caso. Ma appunto, come dirà Viano, nella sua lettera Piero Francisci, De Francisci su forma ed evento, il termine tiche, senza il quale non ci potrebbe essere la tragedia, non è genericamente qualcosa che accade, ma qualcosa che accade per qualcuno. Ovvero, come metterà in evidenza un commentatore di Aristotele antico, evento è oti gidimetai e casto, è qualcosa che accade per qualcuno. piove, vabbè, può piovere, ma il fatto che io sia fuori senza ombrello e senza un portico padovano a disposizione e mi bagni è qualcosa che cade proprio a me e probabilmente da quell'evento possono in qualche modo svilupparsi tutta un'altra serie di situazioni. Evento è qualcosa che accade per qualcuno. E quindi l'evento che accade per qualcuno è anche, potremmo dire, l'evento di qualcuno, perché nell'evento che accade esattamente per noi, noi accadiamo. In questo senso potremmo dire, per usare una formula ben nota, che Edipo è figlio della Tyche, è figlio del caso. Perché in ciò che ci capita si svela anche il fatto che noi capitiamo. Noi stessi accadiamo. E come dicevamo, l'orizzonte che si apre così con la ragione gnostica è in qualche modo un orizzonte che mette in campo, come già in qualche modo dicevamo, tutto il versante non riconducibile a mero classicismo dell'esperienza che matura nel contesto della cultura greca, nel contesto della grecità. È stato detto che l'età ellenistica è l'età dei contrasti. Il più stridente è senza dubbio quello che è tra il mondo della cultura e quello della religione. E in un certo senso ecco che lo schema adiadico si riproduce. Senza una corrispondenza esatta, ma su quella base, forma, evento, mondo della cultura, mondo della religione. Il mondo della forma rischiarata ed esatta, il mondo dell'interrogazione di ciò che è tellurico, sismico, sotterraneo, di ciò che attraversa l'eventività dei corpi e di ciò che in qualche modo sollecita un altro tipo di sapienza. Ma essi stessi, questi due mondi, presi ciascuno a sé, si aprono di nuovo alla contraddizione e rivelano nuovi contrasti. Gli storici parlano di involuzione e ne cercano le cause delle circostanze esteriori, rinunziando il più delle volte a cercarne l'unità. Ma l'unità c'è, è nel principio costituito dall'evento. Di contro, già fatta opaca, è la forma. Plutarco, nella solitudine di Cheronea, dove essa aveva definitivamente piegato alla forza dell'evento, sarà l'ultimo a contemplarla. Dopo non dominerà che l'evento. Cheronea evidentemente è il riferimento alla fine della centralità politica della polis greca. Con Cheronea siamo nell'orizzonte di una grecità esplosa e globalizzata, potremmo dire noi. Le grandi città dove si parla greco diventeranno d'ora in poi Antiochia, Alessandria d'Egitto, Atene, Sparta, periferie. Geografie minori, politicamente irrilevanti. E quindi in un certo senso la dimensione della forma che aveva in qualche modo illuminato al suo livello più alto l'auto-interpretazione della polis sembra tramontata e siamo invece nel grande mare, un grande mare che va dalla fine della Persia alle sorgenti del Nilo, in cui veleggiano gli eventi. Tra l'altro, a pensarci bene, questo è lo scenario anche di quello che sarà il grande romanzo greco, di cui nessuno probabilmente adesso vi ha mai parlato, ma però tutto un grande sostrato delle narrazioni che sono anche moderne, nasce essenzialmente da una tradizione romanzesca greca che in un certo senso si alimenta esattamente dello scenario esploso della diaspora greca, logosofista, cose di questo tipo in sostanza, dove in qualche modo la sorte e il caso, con le proprie capriole, conducono i personaggi da una città all'altra, da un contesto all'altro, da una stranezza all'altra, da un prodigio all'altro, da una religione all'altra. Come il nostro Boccaccio se ne ricorderà largamente, insomma, no? Ricordate, non so, la novella di Alatiello, di questa principessa che subisce ogni sorta di vicissitudini e dopo essersi fatta tre quarti degli uomini di un certo tono che esistono tra Oriente e Occidente, giunge al re del Garbo per Pulcella, cioè giunge al re del Garbo come vergine illibata, no? E questo è il mondo dell'infinito spazio, del mondo che parla di Plutarco. Plutarco è un personaggio di eccezionale importanza, vi esorterei alla sua lettura, perché Plutarco è una sorta di grande traghettatore di miti e di forme classiche nelle culture successive, ed è anche, come possiamo dire, il luogo della posa etica per la modernità. Insomma, quando voi vi trovate con Altieri, con Foscolo, con tutta una serie di personaggi in posa eroica, e dietro c'è Plutarco. Un testo come Le vite parallele, che non è certo l'unico, né forse a dire il vero il più importante, dal punto di vista storico sarà un immenso strumento pedagogico attraverso il quale si costruirà nel bene e nel male la via moderna all'esaltazione della singolarità. E Le vite parallele sono proprio una sequela di grandi eventi. La storia di ciò che è capitato a una serie di grandi personaggi che diventano grandi personaggi assumendo in un certo senso il loro evento. Termino subito. Ma già si era iniziata la nuova era, la nostra, da un evento, il Dio Bambino, di cui il Mediterraneo aveva favoleggiato fin dalle origini, agli occhi dell'Eraclito, e ha presentato la yoga, la forma del tempo, come il gioco di un fanciullo. Il mondo è il trastullo di un bambino, divinamente irresponsabile. Questa prospettiva. Era nato da una madre di carne, il suo stesso carne, aveva abitato tra gli uomini, era morto tra gli uomini e risorto, viveva tra gli uomini. È il cristianesimo, sostanzialmente. E con il cristianesimo nella grecità trionfa la dimensione dell'evento, perché il cristianesimo è essenzialmente evento. L'evento dell'incarnazione, l'evento dell'Eucaristia, l'evento della conversione, l'evento della salvezza o della perdizione. Il contrasto che è tra il mondo della cultura e quello della religione, malamente vorrebbe essere espresso dai termini di ragione e credenza. Se per ragione si intende la facoltà discorsiva che traduce, Diano è uno di questi personaggi che riescono ad essere incredibilmente vicini, nonostante i potenti filtri culturali, al vissuto della lingua greca, un po' come avveniva per Leopardi, di cui Diano si occupò molto, no? Facoltà discorsiva, è proprio Diano che ha in questo caso, lo scioglie in qualche modo il discorso razionalmente, no? In nessun campo come quello della credenza essa celebra le sue maggiori orge. In generale non è la ragione che tiene fermo il mondo da noi considerato reale e che conserva la loro figura alle cose. D'altra parte, la cultura, nella sua resistenza alla religione, s'appoggiava meno al sistema dei suoi sillogismi che a quello delle sue intuizioni. Ma se, appunto, da qui che cosa in qualche modo la grande cultura che noi chiameremmo pagana in qualche modo resisteva alla forza della religione? Più per la forza delle sue intuizioni che per la forza delle sue argomentazioni razionali. Paradossalmente la religione è un luogo in cui l'esercizio discorsivo non è bandito, anzi ci lussureggia. La teologia è il luogo per eccellenza, in questa prospettiva, della sottigliezza, dell'esercizio intellettuale. Ma senza entrare in un discorso che ci porterebbe lontano e che senza il sostegno dei fatti non sarebbe d'alcuna utilità, vediamo ciascuno di questi due mondi nelle opposizioni che nelle diverse sfere ne segnano gli estremi. Nel mondo della religione, ove si astraga dai culti e dalle rappresentazioni che la forza della tradizione conserva, entro certi limiti immutati, i due estremi sono da una parte la concezione del divino nelle forme particolari e contingenti della mentalità primitiva, dall'altra la sistematicità a carattere speculativo e dogmatico dei misteri. Allora, nel mondo della religione, il mondo della religione si configura come sfera. In che senso Diano usa il termine di sfera? Mi sembra che lo usi nel senso, in un certo senso, generalizzato da una tradizione neocantiana. Sfera come un ambito che non si dovrebbe pretendere di sintetizzare dialetticamente in una sorta di sintesi superiore. In un certo senso la sfera autonoma, ciò di cui non c'è Aufhebung, di cui non c'è oltrepassamento. La religione è la religione, insomma. E le sfere allora sono caratterizzate da estremi, cioè punti estremi in cui la sfera è a un passo dal dissolversi e nello stesso tempo però è anche nel punto in cui completa il proprio giro, no? Sarebbe interessante, non credo che Diano lo conoscesse o ci avesse pensato, vedere l'analogia tra questo procedere e il rapporto tra idea ed estremismo dell'idea in un filosofo come Walter Benjamin, ad esempio, anche lui neocartiano di formazione. E in ogni caso, gli estremi in questo caso sono da una parte la rappresentazione, tra virgolette, ingenua degli dèi personalizzati, dall'altra il culto dei misteri. I misteri leusini, i misteri orfici, quest'altra corrente sotterranea che sembra aver poco a che fare con gli dei dell'Olimpo, ma che in realtà è potentissima nella vita greca e che nella nostra percezione diventa sempre più forte quanto più, in qualche modo, come vi dicevo ieri, scopriamo che il mondo greco non era bianco marmoreo ma era fatto di marmi dipinti. Quando l'opposizione tra il colorismo cangiante della pittura romana mediterranea e la scultura greca viene rimesso in questione. E quando in un certo senso, forse troviamo non a caso, già in Platone stesso una parte, da qualche parte, aperta in direzione dei misteri. Sì, mi accorgo che la mia intenzione di chiudere oggi era delle Italie. Vediamo rapidamente all'inizio della settimana prossima e poi a